Le 19.47, buonasera, questa è Metro Regione. L'aeroporto di Orio al Serio vuole arrivare a oltre 23 milioni di passeggeri l'anno. Preoccupazione tra i comuni della zona, rumore, inquinamento e sovraffollamento turistico. Le preoccupazioni. 30 immobili ceduti ai fondi immobiliari ai tempi di Letizia Moratti, sindaco, tornano al comune di Milano. Ci sono anche le sedi storiche dell'Ampi di Crescenzago e Afori, terreni agricoli e appartamenti per il piano casa. Addio al Brescia Calcio, oggi il tribunale ha sancito il fallimento della società collassata per i debiti accumulati dalla gestione del presidente Massimo Cellino. Un ragazzo di 23 anni è morto questa mattina mentre lavorava ad Averara in provincia di Bergamo. Il ragazzo era al lavoro nei boschi a 1400 metri di quota. L'allarme alle 7.30 stava tagliando alberi su un versante boschivo. Si sta cercando di ricostruire quanto accaduto perché il ragazzo stava lavorando da solo. I colleghi stavano lavorando più a monte. Il ragazzo è stato travolto dal tronco di un albero. A Bergamo continua a far discutere il nuovo piano di sviluppo dell'aeroporto di Orio al Serio, che vorrebbe far salire i passeggeri da 17 a oltre 23 milioni l'anno, con aerei anche più grandi di quelli che atterrano e decollano ora. Da Bergamo la nostra collaboratrice, Sara Agostinelli.
L'estate bergamasca è dominata dalle polemiche legate ai trasporti. Dopo le contestazioni alla nuova linea di bus elettrici e BRT, a incendiare il dibattito è arrivato il piano di sviluppo dell'aeroporto di Orio al Serio. A inizio luglio SACBO, partecipata che gestisce lo scalo, ha annunciato di voler arrivare a 23,9 milioni di passeggeri nel 2040, oltre un terzo più di oggi, quando si registrano circa 17 milioni di presenze annue. Ma in crescita sono anche le proteste dei quartieri cittadini e dei comuni della provincia, esasperati da rumore ed effetti secondari, inquinamento e malattie, traffico e conseguenze del turismo in crescita, perché Orio è il più importante scalo italiano di Ryanair. Due giorni fa la presa di posizione dei sindaci di Seriate e Orio, fra i più toccati dalle rotte. Il master plan fissa l'obiettivo prima di pensare se è compatibile col territorio, ha detto da Seriate Gabriele Cortesi, cui ha fatto eco Alessandro Colletta da Orio. Nel 2030, ha detto, si prevedevano 14 milioni di passeggeri, ma già oggi la cifra è superata e le mitigazioni non sono sufficienti. Decisamente tiepida invece la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali. Nel 2025, per la prima volta, ha detto, è calata la popolazione esposta a un rumore superiore ai 60 decibel, ma la rabbia è diffusa anche verso il comune, azionista di SACBO al 14%. E se associazioni e partiti di sinistra annunciano battaglia, non il PD, che ha il suo Giovanni Sanga a presiedere SACBO, sui social piovono le proteste. Orio è un gigante per il territorio, si legge ovunque. Basta aerei, pensate solo al profitto.
Dopo la solidarietà dei colleghi e dei sindacati, oggi sono arrivate anche quelle delle opposizioni in consiglio regionale contro il licenziamento di Margherita Napoletano, ingegnere biomedico e coordinatrice sindacale della San Raffaele. I consiglieri chiedono all'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso di chiedere spiegazioni alla direzione dell'ospedale e di intervenire sulla vicenda. Il capogruppo del PD, Pierfrancesco Maiorino, sollecita un intervento anche del presidente Attilio Fontana. Anche i consiglieri Dem, Carlo Borghetti e Carmela Rozza parlano di un attacco alla rappresentanza dei lavoratori e chiedono l'immediato reintegro della sindacalista. Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale Luca Paladini, che è andato questa mattina al presidio davanti alla San Raffaele a trovare la lavoratrice e gli altri colleghi, definendo il licenziamento una ritorsione per le denunce sui disservizi fatti dalla sindacalista. Ancora un incendio nel Milanese. Questa mattina attorno alle 5.30 un incendio divampato nella ricicleria gestita da A2A Novate Milanese. Le fiamme hanno coinvolto cumuli di rifiuti, tra cui carta, plastica e pneumatici, generando un'imponente colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento. Un custode di 54 anni che ha dato l'allarme è rimasto lievemente ustionato ed è stato trasportato all'ospedale Niguarda. In via precauzionale i comuni della zona hanno invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre, a limitare le attività all'aperto e non utilizzare i condizionatori d'aria. I primi rilievi di ARPA Lombardia non hanno evidenziato valori critici della qualità dell'aria, anche se i monitoraggi proseguiranno nelle prossime ore. Sono in corso accertamenti anche per chiarire le cause del rogo. A Varese la Giunta ha varato il nuovo PGT a consumo di suolo zero. A settembre il testo andrà in consiglio comunale per la discussione e poi il voto.
A Varese il nuovo piano di governo del territorio è arrivato al giro di boa della discussione in consiglio. La Giunta Galimberti di centrosinistra ha infatti appena approvato il documento di piano che passerà il 1° di settembre in consiglio comunale per l'approvazione, mentre nei giorni e nelle ore scorse i membri della commissione urbanistica hanno ricevuto la presentazione completa tra slide, norme tecniche e qualche scintilla politica. Il PGT varesino cambia impostazione radicalmente, stop al consumo di nuovo suolo e concentrazione dello sviluppo su 10 grandi ambiti di trasformazione nella città, dal comparto delle stazioni alla Valle Olona. Numerosi gli incentivi per chi recupera l'esistente, bonus di superficie per chi interviene rapidamente sugli immobili dismessi, ampliamenti fino al 50% per le aziende che investono in energia rinnovabile o assumono personale residente, esenzioni totali dagli oneri per i social housing, gli alloggi per gli anziani e le forze dell'ordine o per chi assume disoccupati under 25 e over 50. Tra le novità anche un'agenzia per l'abitare, pensata per far incontrare domanda e offerta di case in affitto, e un fondo di quartiere alimentato dagli oneri generati dagli interventi edilizi e destinato a restare vincolato alle opere pubbliche dello stesso quartiere. Non sono mancate però le tensioni in commissione. Le opposizioni, Fratelli d'Italia e Lega su tutti, hanno contestato duramente in particolare i tempi stretti concessi per studiare i documenti. La discussione politica vera e propria comincerà lunedì in commissione urbanistica. Da Varese, Stefania Ratman.
Il Comune di Milano ha riacquistato 30 beni immobiliari venduti tra il 2007 e il 2010 dall'amministrazione guidata dalla sindaca Letizia Moratti ai fondi immobiliari gestiti da BNP Paribas. Ci sono anche edifici storici come le sedi dell'Ampi di Crescenzago, la palazzina di inizio del Novecento ad Affori, alcuni stabili di edilizia popolare con decine di appartamenti liberi, spazi per servizi e circa 40 ettari di terreni agricoli. Il valore di questi immobili è di circa 35 milioni di euro. Sentiamo l'assessore al bilancio Emmanuel Conte che ha condotto l'operazione.
Il funzionamento del fondo, che era partito circa 20 anni fa, ha prodotto dei risultati non pienamente soddisfacenti per l'amministrazione, quindi questa è la prima motivazione. La seconda è: all'interno del fondo vi sono ancora dei beni che abbiamo ritenuto, che ritengo invece possono creare molto più valore rispetto alla dismissione, dandogli una vocazione diversa. In questo fondo ci sono ancora beni di tipo abitativo, quindi appartamenti, una parte vuoti che verranno invece destinati al piano straordinario della casa, cioè di fornire appartamenti a prezzo calmierato per le milanesi e i milanesi. E vi sono all'interno anche degli immobili storici come l'ex comune di Crescenzago, per intenderci. Oggi ospitano l'Ampi, Legambiente e la Banda di Crescenzago, una delle due bande storiche di Milano, per cui abbiamo immaginato invece di riprenderlo e dargli una piena funzione di presidio territoriale e sociale, per cui poi prevederemo un percorso partecipato per capire come valorizzarlo al meglio da un punto di vista dell'impatto sociale. Lo stesso vale per la palazzina di Affori, dove anche lì ha sede un Ampi, credo dal 1946, pensate un po'. Ci sono anche diverse aree agricole per le quali invece abbiamo, sia a Milano che nei comuni limitrofi, per cui abbiamo immaginato un percorso in collaborazione anche con la nostra Sogemi di valorizzazione per un'agricoltura a chilometro zero.
Da domani anche su Milano è previsto l'arrivo della quarta ondata di calore. Cosa prevede il comune per aiutare le persone più fragili? Sentiamo l'assessore al welfare, Lamberto Bertoleo.
Allora, d'estate aumenta il caldo e aumenta la solitudine, quindi noi lavoriamo su entrambe le questioni. C'è un numero, lo 020202, che le persone che hanno bisogno possono fare per chiedere assistenza e aiuto, ma soprattutto abbiamo un elenco di persone fragili che monitoriamo noi direttamente, che siamo noi a chiamare queste persone per capire come stanno e capire come intervenire. Poi l'assistenza domiciliare, che significa consegna di un pasto, igiene personale, sostegno relazionale, è anche un'occasione per entrare nelle case e vedere come stanno le persone. Quindi la questione è riuscire a dare un'assistenza, una risposta a chi ha bisogno, ma anche promuovere spazi di socialità. Abbiamo messo a disposizione della città 130 circa spazi freschi con una mappa, sono case di quartiere, biblioteche, luoghi dove le persone possono non solo trovare l'aria condizionata in un luogo fresco, ma anche altre persone per stare in relazione, stare con, insomma, non stare da soli in un periodo in cui aumenta anche la solitudine.
Quali sono le persone monitorate?
Quelle più fragili sono 850.
Si sono svolti oggi a Sesto San Giovanni funerali di Orazio Lacorte, storico ambientalista e protagonista della vita civile e politica della città, morto nei giorni scorsi. In tanti hanno ricordato una figura che per decenni ha rappresentato una delle voci più critiche nei confronti del cosiddetto sistema Sesto e delle trasformazioni urbanistiche del territorio. Lacorte è stato tra i fondatori del circolo sestese di Legambiente, contribuendo a far crescere il movimento ambientalista locale. Negli ultimi anni le sue battaglie si erano concentrate soprattutto sull'urbanistica. Dopo 114 anni di storia, addio al Brescia Calcio. Oggi il Tribunale Bresciano ha dichiarato il fallimento della più importante società calcistica della città. Sul piano sportivo, già dall'anno scorso è partito il nuovo progetto dell'Union Brescia, nato dopo il cambio di denominazione della Feralpi Salò. Si chiude così, salvo eventuali ricorsi, l'esperienza del presidente Massimo Cellino, protagonista di una delle più discusse crisi societarie degli ultimi anni del calcio italiano. Gianpaolo Laffranchi è giornalista sportivo di Brescia Oggi.
Questa sentenza ha dato, diciamo, ragione manforte a quei tifosi che sono la stragrande maggioranza, che ha aderito al progetto Union Brescia capitanato dal presidente Pasini, che ha sofferto per la finale playoff persa che avrebbe ridato subito la Serie B e che conta di andare in Serie B l'anno prossimo con la nuova società. Esiste comunque una minoranza chiaramente di tifosi rimasta legata al titolo sportivo che apparteneva a Cellino, ma credo che questa sentenza renda quella strada, cioè la strada della rinascita dell'antico titolo sportivo, quello datato 1911, ormai impraticabile. Anche a livello simbolico Pasini rimette la V al centro delle maglie del Brescia, per cui credo che questo possa sancire un punto di svolta. Io capisco chi rimpiange ciò che è stato, ci mancherebbe altro, però diciamo che questa sentenza sembra mettere un po' la parola fine a una vicenda giudiziaria. La vicenda sportiva era già finita un anno fa.
Il meteo con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo cieli sereni sulla pianura, nuvole cumuliformi invece sui rilievi in graduale dissolvimento, senza precipitazione. Per domani mercoledì di primo mattino qualche nuvola a ridosso delle Prealpi in dissolvimento, poi via via ben soleggiato ovunque, più caldo e afoso con temperature massime attese da 32 a 35 gradi. In montagna sviluppo di cumuli nel pomeriggio e non escluso un isolato piovasco o breve temporale, mentre altrove è asciutto. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.
Ed è tutto anche per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, redazione Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani alle 19.45.